Bene, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori, in particolare Linda e Giacomo per l'invito a partecipare. Ecco, vedete, in questa breve presentazione vorrei cercare di discutere un po' quelle che sono le caratteristiche fondamentalmente delle risposte T-linfocitarie virus-specifiche, e dico che mi focalizzerò sulle risposte T-linfocitarie per problemi di tempo, purtroppo trascurerò le risposte B. Vorrei cercare di discutere quelle che sono le caratteristiche nelle varie fasi dell'infezione, cercando di partire dalle fasi inizialissime, subito dopo il momento dell'infezione, per poi discutere quello che succede in corso di infezione acuta, di infezione cronica, cercare di vedere quello che succede in corso di terapia, alle risposte immunitarie, ed infine, cercare di discutere quelle che possono essere possibili strategie di recupero funzionale dei linfociti in soggetti con infezione cronica, che, come vedremo, hanno delle risposte T-linfocitarie fortemente depresse. Ecco, se vogliamo, diciamo, considerare. Purtroppo il pointer va un po' sì, un po' no, non c'è niente. E quindi dicevo, sì. Ecco, se vogliamo considerare le varie tappe di sviluppo, di attivazione e di sviluppo delle risposte T-linfocitarie, ecco, che cosa succede nelle fasi inizialissime di espansione dei linfociti T che si realizzano immediatamente dopo il momento dell'infezione? Ebbene, sappiamo che il virus dell'epatite C è un virus che caratteristicamente inizia a replicare in maniera rapida dopo il momento dell'infezione. E come vedete in questo paziente rappresentativo studiato nel nostro laboratorio, vedete un rapido inizio della replicazione, a fronte della quale vedete che le risposte T-linfocitarie, perlomeno studiate sul sangue periferico con le tecnologie che abbiamo a disposizione, si attivano dopo un certo numero di settimane, 8, 10, 11 settimane. Lo stesso tipo di cinetica, vedete, di attivazione delle risposte T-linfocitarie virus-specifiche, sia anche in corso di infezione da virus dell'epatite B, vedete qui indicate da queste barre gialle le risposte T-linfocitarie CD8 e CD4, però potete vedere che nell'infezione da virus dell'epatite B la cinetica di replicazione virale è completamente diversa, perché potete vedere che il virus dell'epatite B tipicamente rimane per un certo periodo di tempo, per alcune settimane, in uno stato di quiescenza con bassissimi livelli di replicazione. Vedete che le risposte T-linfocitarie si attivano in maniera estremamente rapida e tempestiva subito dopo il momento dell'inizio della replicazione rapida del virus dell'epatite B. Quindi, da una parte, in corso di infezione da virus dell'epatite B, le risposte T-linfocitarie si attivano, dicevo, proprio in maniera rapida dopo l'inizio della replicazione esponenziale del virus, precedute da un periodo discretamente lungo in cui sono presenti scarse quantità di virus e di antigene, che presumibilmente sono insufficienti per attivare il sistema, per attivare le cellule T, mentre in caso di infezione da HCV sembra proprio che le risposte T-linfocitarie in qualche modo ignorino per 7, 8, 10 settimane, sostanziali quantità di virus e di antigene che sono presenti all'interno dell'organismo. Quindi, anche se questa conclusione deve essere presa con estrema cautela, perché è molto difficile paragonare modelli diversi, spesso si utilizzano anche tecnologie diverse, il virus dell'epatite C sembra in qualche modo, le risposte T-linfocitarie in corso di infezione da HCV sembrano attivarsi con una certa lentezza. Che cosa succede in fase acuta? Come si comportano in fase acuta le risposte CD8 HCV specifiche? Ebbene, vedete qui da questo paziente rappresentativo studiato per la produzione di gamma interferone nel nostro laboratorio, vedete che la maggior parte dei linfociti CD8 HCV specifici si comportano in questo modo, e cioè producendo scarsissime quantità di interferone, per esempio, sia dopo stimolo peptidico che dopo stimolo massimale. Questo indipendentemente dall'esito successivo dell'infezione verso la guarigione o verso la cronicizzazione. Quindi le risposte CD8 virus specifiche sono in gran parte inibite funzionalmente in corso di fase acuta nel momento in cui vi è la massima elevazione delle transaminasi. Come si comportano in fase acuta di infezione le risposte CD4 virus specifiche? Vedete che il comportamento è completamente diverso. Qui vedete produzione di interleuchina 2 e di gamma interferone da parte dei linfociti T-HCV specifici. Potete vedere che le risposte sono molto più efficienti, sono significativamente più efficienti nei pazienti che successivamente riescono a controllare spontaneamente l'infezione rispetto ai pazienti in cui successivamente l'infezione va incontro a cronicizzazione. Quindi, il comportamento delle risposte CD4 virus specifiche configura una differenza sostanziale fra pazienti che guariscono e che cronicizzano nel momento della fase acuta dell'infezione. La presenza di risposte CD4 efficienti, vedete, permette poi lo sviluppo, la maturazione, meglio il ripristino funzionale delle risposte CD8 nei pazienti per l'appunto che guariscono, come vedete in questi casi rappresentativi, ad alcuni mesi dopo la fase acuta dell'infezione, mentre vedete che i pazienti con evoluzione cronica dell'infezione che hanno risposte CD4 deficitarie non recuperano le risposte CD8 nei periodi successivi. E pazienti con infezione cronica sono proprio caratterizzati da risposte T-linfocitarie, sia CD8 che CD4, estremamente deficitarie. Quindi nei pazienti che vanno incontro a guarigione si ha un recupero funzionale importante delle cellule CD8, le cellule CD4 funzionano efficientemente, mentre invece nei pazienti che vanno incontro a cronicizzazione, dicevo, si ha un deterioramento progressivo sempre maggiore delle risposte virospecifiche. Qui vedete dal punto di vista fenotipico quello che succede nei pazienti che vanno incontro a guarigione, vedete che c'è una maturazione, uno sviluppo di memoria, vedete che con il tempo vi è un'espressione sempre più elevata di CD127, di CCR7, molecole associate con lo sviluppo di memoria, mentre invece vedete che lo sviluppo di memoria T-linfocitaria CD8 in questo caso non si realizza nei pazienti che vanno incontro a cronicizzazione e nei quali i linfociti rimangono, diciamo, in uno stadio effettore memoria inefficiente. E vedete che anche PD1, di cui parleremo più tardi, più avanti nella presentazione, che è una molecola costimolatoria con un effetto regolatorio negativo, vedete che questa molecola è altamente espressa in fase acuta di infezione sui linfociti CD8, sia dei pazienti che successivamente guariscono che dei pazienti che vanno incontro a cronicizzazione. Questo correla quindi con l'inefficienza funzionale dei linfociti CD8 virus specifici nella fase acuta dell'infezione, mentre vedete che nei mesi successivi, nei pazienti che vanno incontro a cronicizzazione, si ha un calo di espressione di PD1 che rimane invece estremamente elevato nei pazienti che vanno incontro a cronicizzazione, di nuovo correlando con la persistenza del deficit funzionale dei linfociti CD8. Quindi, se vogliamo così riassumere un po' quello che succede nelle fasi iniziali dell'infezione, possiamo dire che, come già abbiamo sentito dalla presentazione precedente, che il virus dell'epatite C da una parte è in grado di indurre risposte immunitarie innate, ma ha sviluppato tutta una serie di meccanismi che interferiscono sull'effetto antivirale dell'immunità innata. Questo può comportare un deficit funzionale dell'immunità innata, che può essere un primo meccanismo responsabile di un inefficiente o ritardato priming delle risposte T-linfocitarie, come abbiamo visto prima. Ovviamente un deficit dell'immunità innata si tramuta anche in una diffusione rapida del virus all'interno dell'organismo, che può ovviamente innescare tutta una serie di meccanismi che concorrono a loro volta a determinare l'inefficienza funzionale dei linfociti T, come esaurimento funzionale da contatto persistente con alte quantità di antigene, una polarizzazione verso una produzione di citochine prevalentemente TH2 a seguito dell'interazione per esempio fra E2 e CD81, che sappiamo è un componente del recettore di HCV, come dimostrato dal gruppo di Sergio Brignani. Credo che questo sia sicuramente una delle scoperte più importanti nel campo della biologia di HCV degli ultimi anni, e effetto diretto delle proteine del virus di HCV sulla funzione dei linfociti T, un'iperreattività di cellule regolatorie CD4, FOXP3 positive, e d'altronde anche mutazioni, emergenza di mutazioni a livello di regioni immunologicamente rilevanti del virus, in particolare particolare mutazioni a livello di regioni riconosciute dalle cellule CD8 che possono quindi abrogare le risposte CD8 stesse. Ecco, ma dicevo prima che le risposte T-linfocitarie nei pazienti con infezione cronica sono fortemente deficitarie, quindi esiste la possibilità di ripristinare la funzione di queste cellule in funzione di eventuali trattamenti di immunoterapie che possano in qualche modo potenziare e complementare le terapie che attualmente abbiamo a disposizione. Ecco, certamente se la inibizione da persistente esposizione ad alte quantità di antigene è un meccanismo importante, ovviamente la diminuzione dell'antigene, come per esempio determinato dalle terapie antivirali attualmente disponibili, dovrebbe teoricamente essere in grado di permettere una maturazione di risposte memoria proteggenti, come si realizza nei pazienti con epatite con infezione autolimitata. Quindi cosa succede alle risposte T-linfocitarie in corso di terapia antivirale con interferone ribavirina? Qui vedete le classiche cinetiche virali in corso di terapia. Sappiamo che in corso di terapia vi è un calo iniziale rapido nelle prime 24-48 ore della viremia, poi si assiste ad un calo più lento, vedete si configurano tutte le varie cinetiche che conosciamo, e modelli matematici, soprattutto sviluppati inizialmente dal gruppo di Avidan Neumann, avevano dimostrato che questa seconda fase di calo della viremia fosse dovuta non soltanto all'effetto antivirale dell'interferone, ma anche ad un ripristino funzionale delle risposte T-linfocitarie, in particolare delle risposte CD8. Ma questo realmente si realizza? Vari studi sono stati eseguiti, alcuni con risultati contrastanti. Qui vedete studi del nostro laboratorio e vedete chiaramente come in realtà nelle prime settimane di trattamento non si abbia alcun incremento delle risposte T-linfocitarie. Quello che si vede chiaramente è una differenza significativa nelle risposte, in questo caso CD8 mediate, fra i pazienti che rispondono alla terapia, queste barre, rispetto ai pazienti che non rispondono. E questo lo vedete ancora meglio in questa rappresentazione che ci dà l'idea del comportamento delle risposte CD8 nel corso dell'intero trattamento. E quello che vedete emerge chiaramente è che questa differenza fra chi risponde e non risponde è già presente prima dell'inizio della terapia, suggerendo quindi che lo studio delle risposte CD8 potrebbe rappresentare effettivamente un marcatore, un predittore di risposta, probabilmente, possibilmente utilizzabile anche nel contesto clinico, come stiamo cercando di verificare attualmente. Ma in corso di terapia il ripristino funzionale dei linfociti T è solo parziale o molto modesto, come vi ho dimostrato fino ad ora, come vi ho dimostrato tramite questi dati, ecco, che cosa succede alle risposte T-linfocitarie CD4 e CD8 nei pazienti che guariscono dopo un lungo tempo dalla guarigione, dopo anni dalla guarigione, quindi dopo un lungo periodo di assenza di virus e di antigene? Questo ovviamente è un quesito importante sempre nella prospettiva di immunoterapie future. Ebbene, qui potete vedere studi che abbiamo recentemente compiuto nel nostro laboratorio in pazienti trattati da alcuni anni, guariti dopo terapia. Qui potete vedere il paragone fra le risposte CD8, le risposte di cellule CD8 HCV specifiche rispetto alle risposte di cellule di controllo influenza specifiche derivate dagli stessi soggetti, dagli stessi pazienti guariti dalla terapia. Ebbene, potete vedere che per esempio per quanto riguarda gamma interferone le risposte sono meno efficienti a livello delle cellule CD8 virus specifiche. Qui vedete pazienti invece trattati con interferone in fase acuta, quindi più precocemente, dopo un contatto meno lungo con antigene e con virus. Vedete che anche in questo caso, in maniera abbastanza sorprendente, il recupero non è mai completo, il recupero delle risposte T-linfocitarie. E lo stesso dicasi anche per quanto riguarda sulla destra la produzione di interleuchina 2. Vedete che la produzione da parte delle cellule CD8 virus specifiche dei pazienti cronici trattati e guariti è sempre tendenzialmente minore rispetto alla produzione che si ha a livello di cellule di controllo influenza specifiche prodotte negli stessi pazienti, e così pure dicasi dei pazienti acuti trattati. E qui vedete in questa ulteriore diapositiva vedete lo studio di altre funzioni, vedete la capacità di espansione, di nuovo vedete stesse conclusioni, le cellule CD8 virus specifiche, HCV specifiche sono meno funzionali delle cellule influenza specifiche di controllo, e dicevo appunto anche la citotossicità è sicuramente significativamente più bassa a livello delle cellule CD8 HCV specifiche rispetto alle cellule di controllo, mentre invece pazienti acuti trattati e guariti mostrano un migliore recupero di queste funzioni, come potete vedere da questa diapositiva. E stessi simili dati sviluppati, qui c'è una diapositiva saltata, e potete vedere come il recupero funzionale a livello dei linfociti CD8 di pazienti cronici trattati e guariti sia gerarchico. La funzione che è più difficilmente recuperabile è la produzione di interleuchina 2 seguita dall'attività citotossica. Vedete che non c'è nessun paziente che recuperi solo interleuchina 2. Potete però vedere che una grande percentuale di pazienti trattati e guariti non recupera alcuna funzione antivirale, soltanto una piccola percentuale di pazienti riesce a recuperare tutte le funzioni antivirali che abbiamo analizzato. Ecco, ma se attraverso questa strategia, cioè allontanamento dell'antigene, diminuzione della quantità di antigene presente nel sistema, è possibile determinare solo un recupero parziale, esistono altre possibili strategie di recupero funzionale dei linfociti CD4 e CD8? Sicuramente altre possibili strategie potrebbero essere la modulazione dell'effetto suppressivo di cellule regolatorie CD4 FOXP3 positive, modulazione di pathway citochimici regolatori come il pathway dell'interleuchina 10, del TGF-beta, e la modulazione di pathway costimolatori sui quali mi vorrei soffermare in quest'ultimissima parte della mia presentazione, visto che sono studi che stiamo attualmente compiendo nel nostro laboratorio. In particolare vedete come studi di immunologia di base mostrino come l'attivazione del linfocita T non dipenda soltanto dal riconoscimento del complesso HLA peptide da parte del T-cell receptor, ma dipenda anche dal bilancio fra segnali positivi e negativi rilasciati da molecole costimolatorie presenti sulla superficie della cellula T, segnali rilasciati a seguito dell'interazione con specifici ligandi che sono per lo più presenti a livello della superficie delle cellule presentanti l'antigene. Uno di questi pathway, in particolare PD1, PDL1, è stato ampiamente studiato in modelli animali di infezione inizialmente, soprattutto nell'LCNV, mostrando come questo pathway sia implicato nella patogenesi dell'esaurimento funzionale che si realizza dopo esposizione di lunga durata ad alte concentrazioni di antigene. Vedete che PD1 è espresso su varie popolazioni cellulari del sistema immunitario, compresi i linfociti T, sui linfociti T è upregolato a seguito di attivazione. Uno dei suoi ligandi PDL1, anch'esso espresso su varie popolazioni cellulari del sistema immunitario, in particolare sulle cellule presentanti l'antigene professionistiche come le dendritic cells, ed è espresso sia pure debolmente anche sulle cellule epatiche. L'espressione a questo livello è incrementata durante infezione, soprattutto ad opera del gamma interferone. E qui vedete in questa diapositiva come la maggior parte delle cellule CD8 HCV specifiche circolanti siano positive nei pazienti con infezione cronica per questo marcatore, per il PD1. Potete vedere, questi sono dati del gruppo di Arasha Gracui, come l'espressione di PD1 sia ancora più elevata sui linfociti T intraepatici. Qui in realtà sono stati studiati pochi pazienti, nel nostro laboratorio ne abbiamo studiati ben di più e i dati sono esattamente gli stessi. E sorprendentemente potete vedere come i linfociti CD8 HCV specifici PD1 positivi del sangue circolante siano contemporaneamente CD127 positivi, una molecola, come vi dicevo prima, che è fondamentalmente associata a memoria. Mentre vedete, come atteso, all'interno del fegato i linfociti CD8 virus specifici PD1 positivi sono CD127 negativi, suggerendo quindi che i linfociti intraepatici siano più esauriti, siano più disfunzionali dei linfociti del sangue periferico. Quindi come se effettivamente, se questa interazione fra PD1 e PDL1 è importante nel determinare esaurimento funzionale, il blocco dell'interazione, utilizzando per esempio degli anticorpi anti-PDL1, dovrebbe essere appropriato per ripristinare la funzione, come mostrato in vivo da esperimenti eleganti compiuti inizialmente dal gruppo di Rafi Ahmed nel modello dell'infezione cronica da LCNV. E qui in effetti potete vedere in basso l'effetto del blocco di PD1-PDL1 attraverso l'utilizzo di anticorpi anti-PDL1 in pazienti con infezione cronica C, e vedete che è possibile un parziale recupero funzionale in una certa percentuale di pazienti. Qui è studiata la capacità di espansione dei linfociti CD8. Però purtroppo questo tipo di strategia è assolutamente inefficace, vedete qui in alto, quando venga applicata sui linfociti intraepatici, che vedete purtroppo non recuperano funzionalmente a seguito del blocco dell'interazione di PD1-PDL1, a differenza di quello che si realizza invece a livello di linfociti CD8 intraepatici in pazienti con infezione cronica B, che riescono a recuperare in maniera abbastanza efficiente la risposta in una certa percentuale di casi. Qui vedete dati analoghi riportati dal gruppo di Kyo-min Chang, assente recupero funzionale a livello dei linfociti intraepatici, parziale recupero invece a livello dei linfociti periferici di paziente con infezione cronica C. Ovviamente direi che sarebbe ingenuo pensare di poter recuperare la funzione dei linfociti manipolando un unico pathway costimolatorio, considerando la complessità dei meccanismi, sia dei pathway costimolatori che dei meccanismi che, come vi dicevo prima, presumibilmente sono implicati nel determinare la disfunzione T-linfocitaria, e in particolare anche considerando che queste molecole costimolatorie sono presenti non solo sulla superficie delle cellule effettrici, ma anche delle stesse cellule regolatorie. E qui vedete questi eleganti esperimenti compiuti dal gruppo di Vincenzo Barnaba, come il blocco di PD1, PDL1 possa aumentare, possa incrementare l'espansione di cellule regolatorie a funzione soppressiva. E quindi l'effetto netto finale di questi blocchi dipende probabilmente dal livello di espressione di molecole costimolatorie sulle cellule effettrici da una parte e sulle cellule regolatorie dall'altra. Ovviamente per cercare di capire meglio la patogenesi della disfunzione T-linfocitaria in questi pazienti e cercare di individuare altre strategie di recupero funzionale, stiamo cercando di individuare altri possibili target di queste manipolazioni, sia attraverso metodiche molecolari, che però sono esperimenti ancora in corso nel nostro laboratorio, per cui non vi presenterei i dati, ma soprattutto cercando di utilizzare anticorpi nei confronti di altre molecole costimolatorie individuate in altri modelli sperimentali animali, per cercare di capire se alcune di queste molecole siano particolarmente espresse all'interno del fegato dei pazienti con infezione cronica C e quindi possano essere potenzialmente modulabili. E qui potete vedere, appunto, utilizzando vari anticorpi, come oltre PD1 vi siano altre molecole che siano più espresse all'interno a livello dei linfociti intraepatici rispetto ai linfociti periferici. Vedete 2B4, CD137, che al contrario di tutte queste molecole è una molecola a funzione positiva attivatoria. Qui vedete i dati sviluppati dal gruppo di Robert Timme, che comunque ha studiato soltanto i linfociti del sangue periferico. Comunque, partendo da questi dati, abbiamo provato a vedere che cosa succedesse manipolando contemporaneamente il pathway PD1-PDL1 e il pathway del CD137. Potete vedere, studiando i linfociti del sangue periferico di pazienti con infezione cronica C, come effettivamente manipolando contemporaneamente PD1-PDL1 e CD137 si possa ottenere un effetto additivo, addirittura sinergico, perlomeno in alcuni pazienti. Però purtroppo, di nuovo, qui sulla destra vedete che utilizzando queste manipolazioni non siamo riusciti ad ottenere assolutamente niente sui linfociti intraepatici. A differenza invece, di nuovo, di quello che si ottiene nei pazienti con infezione cronica B, in cui utilizzando contemporaneamente queste due manipolazioni si può effettivamente ottenere un sostanziale livello di recupero funzionale, dimostrando come probabilmente in queste due infezioni la patogenesi della disfunzione T-linfocitaria sia diversa e come pathway differenti intervengano nel determinare la disfunzione dei linfociti. Dati più confortanti derivano da esperimenti, da studi che sono stati recentemente pubblicati di nuovo dal gruppo di Kyung-min Chang, utilizzando anticorpi anti-CTLA-4 che nelle nostre mani non avevano fatto niente sui linfociti del sangue periferico, però potete vedere che c'è un buon recupero funzionale sui linfociti intraepatici. E lo stesso dicasi anche per quest'altro lavoro pubblicato recentemente dal gruppo di Rosen, che mostra come utilizzando anticorpi anti-TIM3, un'altra molecola costimolatoria a funzione negativa, si possa ottenere un buon recupero della funzione citotossica dei linfociti T intraepatici. Vedete, paragonando questa colonna con questa e questa barra con questa. Quindi, in conclusione, se vogliamo trarre delle conclusioni, possiamo dire che il virus dell'epatite C, come vi dicevo prima, è un virus che inizia a replicare rapidamente, che riesce ad interferire rapidamente con la funzione dell'immunità innata, che conseguentemente si espande rapidamente all'interno dell'organismo infettato, mettendo quindi in moto tutta una serie di strategie che riescono a compromettere la funzione delle risposte immunitarie adattative proteggenti, e quindi riesce rapidamente ad acquisire un vantaggio replicativo e di sopravvivenza rispetto all'immunità innata e adattativa, e questo sicuramente è un meccanismo che facilita la persistenza del virus, che sappiamo si realizza nella stragrande maggioranza dei casi di infezione. Io mi fermerei qui sono le persone del nostro laboratorio che hanno contribuito ai dati che vi ho mostrato, e vorrei ricordare poi anche importanti collaborazioni che sono in corso, soprattutto col gruppo di Bologna, di Piero Andreone e di Elisabetta Loggi, per avere fegati a sufficienza perché purtroppo questo è il grande limite di questi studi, e con il gruppo di Massimo Colombo e Pietro Lampertico di Milano. Grazie dell'attenzione.